regolamento in base agli esiti e nel momento in cui lo si revisiona si armonizzano con gli altri regolamenti in modo da semplificare l'apparato normativo, ma poi invece da, come dire, concretizzare ancora di più la parte operativa.
Chiedo scusa, un attimo, sospendiamo giusto per 30 secondi per un problema tecnico la commissione per verificare la registrazione. Chiedo scusa un attimo. Va bene, grazie. Proseguiamo la commissione. Prego, dottoressa Guarino.
Grazie. Sul primo abbiamo già speso diverse parole, ok? Però ecco, nel primo articolo trovate alcuni elementi, ve li ho grassettati in virtù di oggi, più che altro. Sono stati richiamati alcuni passaggi. Mi soffermo sui principi guida anche solo per segnalarvi da dove vengono. Vengono appunto dal confronto fatto, dagli incontri sviluppati e provano a mettere in luce il fatto che abbiamo parlato di ascolto attivo, abbiamo parlato di pensiero critico, di essere un pochino più agili. Tutto questo dà forma a una governance che si chiama responsiva, cioè la capacità di rispondere e di adeguarsi e di adattarsi alle esigenze che vengono sollecitate. Sulla fiducia pubblica, di fatto, è un bel tema che viene riproposto, adesso c'è tutto un parterre sui piani urbanistici, sulla felicità urbana. Ecco, sono dei termini che potrebbero lasciare il tempo che trovano, qua per fiducia intendiamo trasparenza, affidabilità e rispetto. E per affidabilità ti dico, se ti dico una cosa, quella è, non c'è un retropensiero e ti do un modo ovviamente di verificarlo. Sulla parte di cooperazione attiva l'abbiamo preferita come parola alla collaborazione perché la cooperazione, a differenza della collaborazione, che è stato un termine molto citato, nella cooperazione io devo condividere lo scopo, nella collaborazione condivido strumenti, mezzi, risorse eventualmente, la cooperazione è un po' più forte, no? Come principio. Dentro a questo c'è l'interazione, l'integrità e la databilità. Veniamo al capitolo 2. Ve lo tratteggio rispetto ai suoi principi, qua è proprio dichiarato l'ambito decisionale. Conoscete meglio di me, un'amministrazione pubblica ha tanti ambiti decisionali, ha tante possibilità di esprimere decisioni, tanti strumenti, tanti programmi. Anche in questo caso abbiamo tentato di categorizzarli e di immaginare che il processo decisionale ovviamente si esprime in base alla norma, in diversi atti e procedure, tutte caratterizzanti per lo strumento. Il piano regolatore ha la sua procedura, i piani dei welfare hanno la loro, però tutti attraversano le stesse fasi, l'interpretazione, l'intuizione e l'intenzione. Quali abbiamo specificati nell'idea proprio di segnalare che nei momenti in cui stiamo interpretando un problema, anche lì la partecipazione della comunità assicura che ogni problema venga visto da molteplici prospettive. Anche se il tema appare complesso, è interessante accogliere modi di vedere il problema, perché di solito quando arriviamo alle soluzioni e non abbiamo condiviso la cornice del problema, non ci capiamo. Quindi è un tentativo di dire, signori, la fase iniziale di qualunque cosa è la fase più importante. Lo cito perché so che anche voi o state facendo o dovete fare il piano urbanistico, di solito la legge suggerisce di attivare il confronto in fase finale, l'invito dove potete di anticiparlo, perché una volta condiviso il quadro conoscitivo è fatta. Dopo la strada è già quella, quindi facciamo fatica ad arricchire, no, l'analisi dopo in corso d'opera. Lo stesso per la fase di intuizione, arriva un momento in cui una volta capito il problema si cominciano a immaginare delle possibilità, perché qui è importante la partecipazione, perché quando siamo in questa fase è il momento in cui non abbiamo già la soluzione ma abbiamo delle ipotesi. E quindi nel discutere le ipotesi capiamo il perché sì e il perché no delle cose, come mai una la escludiamo e l'altra la teniamo, al momento in cui argomentiamo la parte tecnica. Aiuta a identificare le strade più promettenti, quindi la partecipazione è anche un modo per individuare degli scenari o delle opzioni possibili, quella più praticabile. Sulla fase di intenzione, al momento in cui effettivamente arriviamo a scegliere, quindi traduciamo le scelte in decisioni, e in questo caso la partecipazione della comunità può concretizzarsi in iniziative specifiche di accompagnamento e monitoraggio. L'invito a non mollare la presa nella fase conclusiva. Una volta che la scelta è fatta, la decisione è fatta, tra la decisione e l'attuazione passa sempre un po' di tempo. È il momento in cui si abbassa un po' la guardia ed è anche però il momento in cui attraverso i monitoraggi anche tecnici a volte le cose cambiano. Quindi è il momento in cui invece è interessante rimanere ancora un po' tutti sul pezzo finché banalmente non si posa la prima pietra, giusto per dirlo. E una volta che abbiamo posato la prima pietra e fatto anche il tetto, è il caso di vedere se in quella casa abitiamo bene. Ecco, per dirci, avevamo un'aspettativa e questa si è concretizzata. Fatto queste precisazioni, ci siamo poi detti anche questo. Ma i cittadini possono partecipare su tutto? Ma potenzialmente sì, che possono la norma dalla Costituzione in avanti tutto ci suggerisce, no, che è bene esprimere, no, un'opinione, un pensiero, anche perché ragionare in pubblico aiuta e quindi sollecita la tolleranza a punti di vista differenti, la capacità di negoziare un conflitto. Ragionare in pubblico serve, quindi potenzialmente tutte le decisioni possono essere espresse in una forma partecipativa. Qua invitiamo a dire quali sono gli elementi sostanziali. Se parliamo di decisioni strategiche, come ad esempio il piano, quindi obiettivi di lungo termine, caspita, il contributo civico è apportare visioni future, aspirazioni a lungo termine, sensibilità ecologiche. Ve lo sottolineo questo perché spesso è sulle decisioni strategiche che non si partecipa, perché è troppo complesse, troppo impegnative, troppo complicate, ma è l'occasione in cui invece ci riabituiamo a immaginare il futuro, che è una capacità che abbiamo perso, una speranza di vedere un futuro desiderabile che abbiamo perso. Aiutarci, allenarci, a immaginare il futuro è un allenamento proprio mentale che fa bene proprio a tutti. L'obiettivo in questo caso è anche incoraggiare ovviamente un impegno a lungo termine, ma anche, come posso dire, assicurare che le strategie siano adottate in modo resiliente, sostenibile, capace anche di accompagnare sfide che ancora non possiamo immaginare. Le decisioni progettuali, sapete meglio di me, sono i progetti un pochino più specifici, in questo caso il contributo civico è anche fornire feedback di carattere puntuale, esprimere meglio esigenze locali. Il classico parchetto che manca sotto casa è una decisione di natura progettuale, non tanto interventista, ma progettuale. Parliamo di un verde che deve caratterizzarsi, lo devo leggere rispetto al sistema del verde, ma poi è un'esigenza puntuale di cui devo entrare nel merito. Lo stesso vale per quelle operative, quindi sulle azioni immediate. E poi abbiamo chiuso ovviamente con la parte gestionale ed economiche, perché sia in questa commissione era uscito il tema del bilancio partecipativo piuttosto che altri strumenti, non lo, come dire, raccontiamo qua in maniera diretta, ma gli diamo la sponda nei capitoli successivi. Creiamo le premesse giuste perché quel bilancio, se verrà fatto in natura partecipativa, abbia le carte in regola. Perché non l'abbiamo messo qua in maniera in evidenza? Intanto perché è uno strumento specifico, due perché dovete prenderci misura, tre qua ci sono le condizioni per poterlo fare, facciamolo con delle linee guida che poi vedremo come e poi vediamo come va. Decisioni normative di indirizzo sono quelle che appassionano di meno, ma sono anche queste molto importanti, perché come in questo caso è un regolamento che di fatto dà degli indirizzi alla vita di comunità, quindi anche se parliamo di regole danno poca soddisfazione perché sono immateriali e non visibili, ovviamente incidono su tutto. Ruolo dell'amministrazione, abbiamo rielencato qua tutta una serie di impegni, tra cui, calcando abbastanza la mano perché è tipico ovviamente delle amministrazioni, il fatto di pubblicare regolarmente date e informazioni, fornire risorse e supporto logistico, implementare sistemi di feedback, tutta una serie di elementi che sottolineano, non dico gli elementi, il minimo sindacale, però lo standard rispetto al quale un'amministrazione che sceglie di impegnarsi in democrazia partecipativa, questo è quello che deve succedere. Soprattutto assicurare la tempestività nella promozione, quindi giocare un po' d'anticipo. C'è anche il ruolo della comunità. Spesso e volentieri la comunità si sottrae ad alcuni ruoli per mancanza di tempo, perché inizialmente crede che non sia rilevante quell'aspetto, ma poi lo capisce dopo. Ecco, abbiamo alcuni elementi che le associazioni sono già abituate tutte a esprimerle, il cittadino singolo un po' di meno. Lo ricordiamo, esprimere idee, bisogni e aspirazioni, se non lo sai lo puoi fare, quindi questo è un elemento significativo. Partecipare in modo informato e consapevole, coordinare e articolare le richieste, assumere responsabilità, fornire feedback regolari, tutelare e promuovere i beni comuni e le risorse collettive. Lo rimettiamo in evidenza perché non è scontato, in alcuni casi spesso si partecipa per l'interesse personale. Il classico non lo voglio vicino a casa mia, no? Quindi dobbiamo un po' ricordarci che comunque vada è l'interesse collettivo. Arriviamo all'ambito operativo. Io vado via veloce su questi passaggi, ma solo perché fa parte dell'impostazione e aiutano a inquadrare la parte più. Abbiamo messo in evidenza le forme di ingaggio. Per ingaggio intendiamo un coinvolgimento consapevole, ci sto. Giusto per fare un po' di cronistoria, l'ingaggio deriva dall'arrembaggio dei pirati. Quindi prima ti sbandiero in maniera favorevole, ti avvicini e poi ti assalto. Questo è l'ingaggio. Più o meno funziona così anche nella partecipazione. Ti dico prima che è semplice, poi ti capirai che è un impegno costante a vita. Segnalazione di bisogni ed esigenze è la prima forma di ingaggio, riguarda il diritto e la capacità dei cittadini e cittadini di richiamare l'attenzione, quindi io sono ovviamente autorizzato. Questa parte qua è quella che abbiamo dovuto allineare con tutti i regolamenti già esistenti, semplicemente organizzando le possibilità e traducendole in elementi un pochino più concreti. La segnalazione di bisogni ed esigenze è il primo, la valutazione di soluzioni e priorità, la formulazione di proposte fino all'impegno attivo per la cura del bene comune. Qua dentro ci sono quattro, diciamo, macro categorie che tengono dentro tutte le possibili strumenti esistenti, dai patti di collaborazione dell'amministrazione condivisa fino al bilancio partecipativo. Dentro questi quattro titoli, non sono guardati lì, fanno la cornice per qualunque cosa vogliate sperimentare. È sufficiente appoggiarsi a uno di questo per tentare provare. Dopo vedremo come tentare provare. Modalità di ingaggio, anche qua, come chiamo le persone a partecipare? No? Vi abbiamo illustrato le modalità esistenti, le uniche che esistono, ma non perché sono soltanto quattro, perché sono quattro macro categorie. Per sorteggio, il campione casuale, anche questa è una modalità con cui io sono legittimato, no? A provare a ingaggiare le persone. Lo faccio in alcuni elementi. La selezione di un campione rappresentativo della popolazione, invitato a discutere su temi e questioni specifiche. L'obiettivo è creare un microcosmo della società che possa esprimere visioni e preferenze, l'utilizzo, modalità adatta per formare giurie di cittadini o commissioni su temi di ampia rilevanza economica e sociale, dove è fondamentale una rappresentazione trasversale della popolazione. Alcune attenzioni, ovviamente, se opto per questo, perché questo mi consente anche, vedete, riducendo il rischio di polarizzazione e influenze indebite. È una modalità estremamente interessante, l'unica attenzione, se si opta per questo, attenzione, deve essere molto trasparente il modo in cui ho sorteggiato. Cioè deve essere proprio evidente, no? Come deve essere sorteggiato. Quindi dobbiamo accordarci proprio su come lo rendiamo trasparente. Per selezione è un campione specifico. Capita spesso di dover bisogno di sentire specificatamente un campione. Penso ad esempio a tutti i lavori con i bambini. Quando ho l'esenza dei bambini, chiamo i bambini, non l'adulto che mi parla per i bambini. Chiamerò i bambini e troverò un modo che si esprimino loro. Idem tutte le questioni legate al welfare. Poi è chiaro che non devono rimanere confinati, però sono autorizzato in alcuni passaggi ovviamente a selezionare, no, un campione specifico. Anche in questo caso vi ho messo un'attenzione, è essenziale definire i criteri chiari e inclusivi per evitare le camere di eco, cioè vale a dire a volte chiamo, scusa ti chiamo in causa per un altro comune, no? Ho chiamato la Proloco, ho chiamato le società in categoria, ho chiamato quelli consumatori, stiamo parlando sempre, no? L'agenzia turistica, parliamo sempre di promozione, allora chiamalo, promozione del territorio, apri le porte e chiama tutti, altrimenti questi quattro che hanno dei punti di contatto tenderanno a confermarsi. Quindi di fare attenzione alla modalità. Ma voi avete una bravissima Proloco, questo non capita mai. L'ingaggio per interesse, anche questa è la richiesta di manifestazione, ve lo anticipo perché potrebbe capitarvi anche col piano urbanistico, no? Molti comuni stanno facendo la manifestazione di interesse per la rigenerazione urbana. Tutti avanti, tutti quelli che hanno o un immobile disponibile o un'attività, un progetto, un contenuto, no, da allocare dentro, è una manifestazione, anche quella è una forma ovviamente di ingaggio. A porte aperte, lascio le porte aperte, appunto, c'è l'assemblea, c'è l'incontro, porte aperte, venga chi vuole, questa è la modalità, è chiaro che in questo elemento è un coinvolgimento diffuso, l'utilizzo è molto adatto per le fasi iniziali di informazione, dopo devo dare struttura, altrimenti le porte aperte costantemente rischia che al terzo incontro in cui discutiamo arriva uno che non è mai arrivato prima e dice io e ricominciamo. Quindi il tema è tutte sono ammissibili, lecite e hanno una loro utilità se le collocate al momento giusto, al posto giusto. Ci sono alcune indicazioni per poterle scegliere. I dispositivi di ingaggio, questa è la parte più semplice, parliamo sempre ovviamente di quelli tradizionali, quindi on-site in presenza per intenderci, no? E ovviamente la parte tradizionale permette un approfondimento superiore rispetto a quella digitale. Per il semplice fatto che in quella digitale qual è il problema? Non riusciamo a fare in modo che si veda solo un unico interlocutore. Di solito chi ha la visualizzazione vede chi sta parlando in quel momento, quindi ti sembra sempre un rapporto uno a uno, non riesci sempre ad avere la parte interazione. E invece quando sei in un momento pubblico hai le orecchie tese a captare 8 milioni di cose, no? E hai presente anche come si gestiscono gli altri. La parte digitale è un momento ovviamente che aiuta perché supera le barriere logistiche, per intenderci, raramente è l'unica che risolve la cosa, quindi di solito è un momento nel quale diamo possibilità di condividere delle informazioni, abbiamo dei feedback per capire se le informazioni sono chiare, abbiamo le prime intuizioni e poi le appoggiamo a terra in un momento pubblico, semmai dopo restituisco di nuovo in forma digitale in un momento collettivo in cui provo, no, di nuovo a. Però un passaggio tangibile, c'è un dono di presenza che dobbiamo in qualche modo recuperare e ci fa bene un po' tutti. Ibridi, ovviamente l'opzione ibrida vale sempre bene, siamo in presenza, chi non può connettersi c'è lo streaming direttamente, prova almeno a collegarsi a distanza, ci veniamo incontro così, l'opzione che sta prendendo più piede in generale nei comuni è questa, richiede una logistica non indifferente, però è quella che garantisce un po' tutti, si è in presenza, chi non può per n motivi, ho i bambini a casa, ho una difficoltà di salute, eccetera, 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 ti do delle opzioni in modo che tu non possa sentirti, possa non sentirti escluso. Nella preparazione, capitolo 4, ci siamo appoggiati a quello che suggerisce la legge 15-18 e anche il bando sulla partecipazione un po' suggerisce, no, di attraversare queste fasi. Nella preparazione dell'iniziativa ci siamo permessi di calcare un po' la mano su questo. A parte gli obiettivi specifici, qua immaginiamo di aver capito che possiamo partecipare su tante cose, si decide, no, partecipare o di avviare un'iniziativa partecipativa, o dal basso o dall'alto. Gli obiettivi specifici ci dobbiamo chiarire. Analisi dei vincoli e del contesto decisionale. Vincoli normativi, vincoli tecnici, vincoli economici, coerenza politica. Dobbiamo comunque metterli sul piatto, perché altrimenti arriviamo alla fine in cui tecnicamente non è fattibile, normativamente non è nell'ambito decisionale del comune, tutta una serie di diciamocele prima, c'è un campo in cui ha senso, come dire, parlare se il tema è A, questo è il campo in cui A può esprimersi pienamente, se è un problema non di competenza del comune, non è che ci sottraiamo, capiamo qual è l'interlocutore e giochiamo un ruolo diverso, quindi è il comune che accumula delle informazioni e si farà portavoce nei contesti giusti. Pianificare attività e risorse, perché ci dimentichiamo sempre di farlo e spesso e volentieri, quindi lo ricordiamo, formazione e capacitazione, preparare amministrazione, cittadini e cittadine fornendo informazioni specifiche su vincoli, sul contesto decisionale, oltre a formarli sui loro ruoli nel processo partecipativo. Uno per tutti. Noi ci siamo abituati, quando sviluppiamo percorsi partecipativi, in cui chiediamo gentilmente all'assessore di riferimento di fare un saluto e poi di uscire, perché la discussione deve essere libera, soprattutto quando c'è l'assessore ai lavori pubblici. Vuoi non dirgli della buca sotto casa? Vuoi non dirgli del lampione che è rotto? Vuoi non dirgli tutta una serie di cose? Quindi invitiamo a uscire, invitiamo tutti i consiglieri a essere sempre presenti invece come uditori, perché devono sentire, devono anche suggerire a noi facilitatori, quando c'è un facilitatore o a chi sta gestendo, guarda che sembra che i cittadini non se la siano sentita di tirare fuori un tema che invece conosco essere un tema rilevante. E quindi si prenderà separata sede e si dirà, ok, qual è la domanda giusta per sollecitare quel tema, come mai secondo voi non è uscito? In chiusura dell'incontro l'assessore, il sindaco, chi per lui rientra, ascolta la sintesi, non è che abbandona, ovviamente fa un saluto, esce, rientra. Dopo sviluppiamo l'iniziativa, c'è ovviamente la fase di lancio, supporto durante l'implementazione, mi raccomando la documentazione del processo, l'allineamento strategico costante. Stiamo impazzendo in questo periodo con il Comune di Viareggio perché ha scelto una strada partecipativa, quella strada non funziona e non c'è dubbio che la voglia cambiare. Abbiamo detto se incontri sono, se ne servono 8 fa lo stesso, ne facciamo 6. Ecco, di ricordarci che non è che partiamo blindati, partiamo con dei margini di adattabilità. Se c'è bisogno di approfondire una cosa, lo dobbiamo mettere in campo, senza che diventi un trascinamento. Però due cose sì, abbiamo immaginato di farlo la sera non funziona, tutti preferiscono la domenica dopo messa. Boh, ci si adeguerà e si farà tutta una serie di scelte, no? Quindi l'allineamento strategico è un modo per dire, vediamo, prima di dire non funziona, vediamo strada facendo, se abbiamo creato le condizioni giuste, non sono quelle giuste, le rivediamo. Monitoraggio e valutazione, ci sono una serie di suggerimenti rispetto al tema del monitoraggio e vediamo elencato le valutazioni di impatto possibili. l'impatto sulla pubblica amministrazione, se l'amministrazione investe con le proprie risorse, destina un servizio, un ufficio o un assessorato, scelga lui, o coinvolge il parterre tecnico, succedono delle cose, questa amministrazione dovrà pur migliorare in efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità, e punto, in queste due sostanzialmente abbiamo messo, ok. Perché non può essere che è soltanto un onere, ci deve essere un vantaggio anche per chi dentro l'amministrazione si impegna. L'impatto sulla qualità democratica, partecipazione e inclusione sono ovviamente i prima, legittimità e accettazione, quindi sono altri due termini che serve anche a testare quanto discutere in pubblico possa aiutare anche a comprendere punti di vista differenti dai nostri. Sul benessere di comunità, se partecipa perché riesco a rispondere meglio dopo ai cittadini, con decisioni più aderenti, quindi la qualità della vita aumenta, l'equità e la giustizia sociale aumentano, cioè qualcosa deve succedere, se decidiamo insieme ci deve essere un impatto diretto sulla comunità. Ecco la parte più difficile, più sostanziale, che è questa. Sono pensate queste iniziative per dare, come dire, continuità al dialogo. Ruolo del facilitatore del dialogo, può essere una figura interna all'amministrazione, può essere la figura di un'altra amministrazione che è formata, scegliete chi deve essere questo facilitatore, ma è qualcuno che aiuta, semplicemente debitamente formato, no, ad accompagnare, fa un po' da trade union tra comunità, tecnici e politici. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione tutti gli anni percorsi formativi per i facilitatori, per i funzionari pubblici, per gli amministratori, per tutti. Quindi non è necessario un professionista esterno, il professionista esterno può essere utile quando c'è un conflitto che chiama in causa tutte le parti, a quel punto chiunque è dell'amministrazione è bersaglio, quindi si fa appello prima ai funzionari dei comuni a fianco formati, se non c'è nessuno che se la sente e chiamerete facilitatore formato. Registro dei garanti della partecipazione, l'abbiamo proprio mutuato dalla legge 15 e anche dal bando, la legge 15 suggerisce proprio di avere delle figure che un po' si fanno garanti, no? Del fatto che non tanto che la partecipazione stia andando bene, ma che sia stata progettata bene, che sia stata pensata bene, in questo caso valorizzando chi? I rappresentanti delle principali realtà di volontariato del territorio, e almeno un portavoce delle frazioni, poi chiamiamole frazioni, zona, località, come, in che modo, la proposta qua è quella dell'avviso biennale, proprio un registro, come se fosse un registro che biennalmente viene ovviamente aggiornato. Un po' come funziona l'albo dei volontari singoli, in questo caso invece è l'albo dei garanti. Come funziona anche per il garante legge urbanistica, c'è un albo dei garanti che vengono formati, e c'è un albo semplicemente perché subiscono la formazione per fare il garante, qua è uguale, sono soggetti a cui si chiede non soltanto di dare magari un contributo, ma di essere coloro che insieme un po', dato i principi, li appoggiano un po' a terra caso per caso e quindi provano a verificare, ok, è uscito fuori questo tema, è uscita quest'altra cosa, come ci organizziamo? Abbiamo messo anche un presidente o un rappresentante delegato delle consulte attive. Poi qua elenchiamo quelli che mancano, no? Due consiglieri rappresentativi della maggioranza e dell'opposizione scelti fra i componenti della commissione. Uno questa, vero?
Sì.
Ok, questa qui. Bene. Hanno quale compito? Approfondire le loro conoscenze sul funzionamento dell'amministrazione. Un tema che è uscito tanto, è, soprattutto dalle associazioni, comunque dai cittadini, è noi non sappiamo neanche come funziona l'amministrazione a volte, no? Non è semplice capire fin dove mi posso spingere, è l'occasione in cui ci capiamo. A cosa è utile questa formazione? Non solo a fare bene il mestiere partecipativo, ma anche a informare i cittadini, cioè sono anche soggetti che hanno un'informazione in più e sul territorio le possono trasferire. Condividere le linee guida operative per lo sviluppo delle iniziative di partecipazione. Cosa vuol dire? Che dato tutti i punti sopra, decidiamo un anno di sperimentare il bilancio partecipativo? Si facciano le linee guida, che sono un po' più agili, passeranno dai garanti, quindi da questo gruppo, approdano in giunta comunale, si sperimentano. Quando abbiamo capito che funziona bene, nel momento in cui revisioniamo il regolamento, diventano parte integrante, quindi vanno a diventare parte sostanziale. Diventa un po' più agile perché in questo modo c'è più possibilità, no, anche di arricchire, integrare e valutare. Forum annuali del dialogo civico. Proprio perché a volte si scopre che si può partecipare all'ultimo, tanto vale dirlo all'inizio dell'anno. Quest'anno, signori e signori, ci sono tre temi su cui comunque verrete chiamati. È l'anno in cui facciamo il piano urbanistico, è l'anno in cui facciamo le comunità energetiche, è l'anno in cui succedono delle cose. Lo sappiamo già all'inizio dell'anno perché abbiamo fatto il bilancio che queste cose succedono e sappiamo che sono sostanziali, te lo dico all'inizio. Preparati, questi sono i tre temi su cui comunque da di qua non scappiamo, no? Ci stiamo, te lo dico all'inizio. E immaginiamo appunto di farlo nella forma di forum, può essere anche l'occasione in cui si presenta il bilancio conclusivo o il nuovo bilancio, insomma fatelo anche contestualmente a un'altra opportunità pubblica di inizio anno, però l'invito è proprio a dichiarare subito. Sondaggio delle priorità comunitarie, l'anticamera del bilancio partecipativo. Tutti i bilanci partecipativi che funzionano bene prima fanno un sondaggio o verificano quali sono temi, questioni, esigenze, eccetera. Vi abbiamo illustrato ovviamente qua cosa vuol dire fare un sondaggio, soprattutto come leggere gli esiti dei sondaggi, perché anche noi quando ci viene chiesto un sondaggio tutti mi dicono siamo a 60.000 abitanti, devono rispondere in 50.000 perché sia valido. E ci vuole un anno e mezzo per fare in modo che 50.000 persone rispondino martellando e martellando e martellando. Ci viene incontro la ricerca sociale con dei criteri, ve li abbiamo semplicemente esposti senza variarli. Quando la percentuale di risposta è fra l'1 e il 5% della popolazione e stiamo parlando di un livello di confidenza 95% e margine di errore 2-3%, c'è scritto sopra, il margine di errore è inteso come la percentuale che indica con quanta probabilità i risultati dell'indagine riflettano il punto di vista della popolazione complessiva. Livello di confidenza del campione intesa come percentuale che rivela quanto si possa essere sicuri che la popolazione sceglierebbe una risposta entro un determinato intervallo, no? Quindi sono questi. Nei momenti in cui sono tra l'1 e il 5%, il valore dei risultati è esplorativo. I dati dei raccolti potrebbero non riflettere l'intera comunità e dovrebbero essere interpretati con cautela, tali risultati utili principalmente per identificare questioni che potrebbero richiedere ulteriori indagini o come punto di partenza per discussioni più ampie. Esempio classico, faccio il sondaggio, provo a vedere un po' che aria tira e poi c'è comunque un momento di confronto, no? In generale, proviamo a esporre i risultati e vediamo dal gruppo che c'è se questi risuonano oppure se andiamo a integrarli. Con una percentuale di risposta tra 5 e il 10% abbiamo un valore di natura indicativa, quindi forniscono una visione affidabile delle tendenze. Tra il 10 e il 25% è rappresentativo, quindi sono considerati affidabili per decisioni anche di ampio raggio. Se superiamo il 25% è conclusivo, cioè quello è, cioè, anche se andiamo al 26% è straprobabile, se non certo, che non cambiamo di molto. Quindi evviva, se si esprimessero tutti è bello, ma perché fa bene esprimersi? Ma quando siamo su una cifra 25, 26, 30%, siamo già convinti che... Viene introdotto questo, altra anticamera del bilancio partecipativo, bilancio del bene comune. Perché? Qual è l'elemento che dissuade un po' di più dalla partecipazione? Tanto poi fanno quello che vogliono, tanto poi non so mai dove... tanto poi no, succedono le cose. Allora succederà questo, se faccio all'inizio il forum annuale in cui dico come partecipare, faccio il mio anno partecipativo, quando andrò a presentare il bilancio il prossimo anno, quindi faccio il consuntivo, lo dico, signori miei, di quello che è successo quest'anno, 5%, 2%, qualcosa è stato scelto ed è successo grazie a questo contributo. Quello che avete detto ha inciso qui, qui, qui e qui. Possibilmente suddiviso per zone, quindi immaginando che possa essere una rappresentazione anche di questo. Però non faccio già il bilancio partecipativo, ti preparo, è l'occasione per attirare l'interesse, fare in modo di leggere insieme il bilancio e di leggerlo rispetto all'impatto, no, che ha avuto il tuo contributo. Te lo dico, ma te lo dico in questi termini, avrei fatto A, ho fatto B alla fine, perché le tue indicazioni o quelle che sono uscite mi hanno portato lì, ti spiego come mai tecnicamente sono più valide, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la proposta è proprio, è più una narrazione se vogliamo questo, però aiuta a creare quel contesto di fiducia. Iniziative di natura puntuale, quindi quelle sopra ci danno garanzia di imbastire un dialogo che funzioni in maniera costante. Qua è a un certo punto, poi capita che strada facendo qualcuno chieda, qualcuno dica. Entrambe le opzioni vanno bene, dinamiche bottom up generate dalla comunità o top down. Vi proponiamo questo, bottom up, le caratteristiche sono iniziative, tali iniziative sono radicate ovviamente nelle percezioni e nelle esigenze dirette dei cittadini, includono ma non si limitano petizioni, istanze, proposte di azione, altre forme di espressione civica, e vi abbiamo citato quelli già presenti nei regolamenti vostri, ovviamente, però lasciamo aperta la porta. E come avviene l'attivazione? Cittadini e cittadine si mobilitano per identificare questioni rilevanti e presentare una proposta di iniziativa partecipativa all'amministrazione comunale, che la esamina, considerando in primis la coerenza con i contenuti del presente regolamento, a seguire la pertinenza con gli ambiti decisionali comunali e la fattibilità tecnico-economica. Dopo l'esame e approvazione, l'amministrazione comunale costituisce un gruppo guida composto dai cittadini che gli hanno proposti, dai rappresentanti dell'amministrazione, con l'obiettivo di sviluppare l'iniziativa in coerenza con quello che abbiamo detto sopra. Scelgano questo gruppo come esprimere tutta la proposta. Top down uguale, non scappiamo da una cosa abbastanza simile, è l'amministrazione che fa una dichiarazione, lo stesso passiamo da un gruppo guida. La differenza qual è? Con tutta la capacità che può avere un assessore, non è soltanto ormai l'assessore, no, che fa, c'è sempre, se non sono convinti anche i tecnici, di ricevere un contributo utile, non andiamo da nessuna parte, fragniamo dopo sul lato tecnico. Quindi il gruppo guida qua è pensato non tanto per le rappresentanze politiche, l'invito è a tenere dentro i funzionari o coloro che poi devono appoggiare a terra, no, il contributo della comunità. Nel caso in cui le iniziative partecipative, bottom up, top down, fate voi, affrontino tematiche particolarmente complesse o introducono formule di ingaggio innovative, si procederà con la stesura delle linee guida. Mi è arrivata una proposta, un gruppo cittadini vuole rinnovare 5 aree verdi, parliamo di un intervento abbastanza impegnativo, eccetera. Ci sono i garanti, ci appoggiamo lì, vediamo fin dove ci possiamo spingere con questa cosa qui. Se invece l'istanza è un po' più puntuale, un po' più specifica, voglio adoperarmi per sistemare il parchetto, adesso cito il parchetto perché sono quelli più classici, la facciamo un pochino più diretta, ma dove invece c'è un pochino più di complessità e struttura, allarghiamo ovviamente i garanti. In entrambe le dinamiche l'amministrazione si impegna a supportare le iniziative, valutare con attenzione e motivare. Nel caso in cui, nel caso in cui un'iniziativa non sia sviluppabile o gli esiti non siano accoglibili, si impegna a fornire una motivazione chiara e trasparente che illustri le ragioni della decisione, assicurando una comunicazione aperta e il rispetto del contributo dei cittadini. Cioè, anche quando dobbiamo dire di no, dobbiamo spiegare perché no. Sarebbe bello anche perché sì, perché altrimenti sembra sempre che chi ha la voce più grossa, no, sì, spieghiamo che a volte è semplicemente di buon senso la proposta e quindi si va avanti. Clausola di revisione, ve l'ho messa così per assicurare ovviamente che il regolamento, c'è cioè una revisione complessiva, adesso io ve l'ho messa ogni 5 anni, 3, 2, fate voi. Com'è che lo rivediamo? La valutazione di impatto, vado a prenderla, visto che ci siamo detti che andiamo a vedere quanto le mie proposte vanno a incidere, no, sull'amministrazione, sul benessere, su tutto, quanto quel bilancio dei beni, del bene comune, no, mi racconta che siamo tutti più attenti all'interesse, allora vado a fare una valutazione, la presento in primis alla Commissione dei Garanti, eccetera, faccio una proposta di modifica per il regolamento che può essere confermo, integro, le linee guida che abbiamo sperimentato, hanno funzionato, diventano parte integrante e via andare. Scusate, qua ho dimenticato di inserire la commissione consigliare di nuovo il nome. Consultazione pubblica, esatto, l'ho messo di là, non di qua. Consultazione pubblica, ovviamente, prima di finalizzare tutte le modifiche al regolamento, è bene presentarlo pubblicamente e poi il Consiglio Comunale. La procedura di revisione ovviamente ha questo senso di attuare il principio di governance responsiva. L'abbiamo fatto, abbiamo messo in campo diversi meccanismi, sono funzionato? Sì, non hanno funzionato? No, ci adeguiamo così. Clausola di armonizzazione. Ovviamente questo regolamento tiene conto dei regolamenti già che avete. Non vi nego che sarebbe estremamente efficace avere a un certo punto un quadro complessivo. L'invito è, ovviamente, qua gli abbiamo messo, tra le priorità iniziali dei garanti della partecipazione è quello di prenderli a mano un attimo, questi regolamenti, rifare un po' il punto, farne un quadro complessivo e ricordarci che abbiamo tanti microstrumenti di partecipazione, dalle consulte tematiche al Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla possibilità di fare istanze, eccetera, 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 ne fa un censimento. ne verifica l'utilizzo, quindi quanto ancora sono dispositivi attuali o non attuali, e ovviamente li integra nel momento in cui andiamo a chiudere ai 5 anni, diciamo sì, guarda che allora al netto di come è andato questo regolamento si abroga, ok, sì, il regolamento X, Y e Z, perché finisce qua dentro e quindi su 11 ne rimangono 2, di cui questo è il capostipite e gli altri sono semplicemente dettagli. Questo. Ho finito? Entro le 20:30.
Grazie dottoressa Guarino. Allora, a beneficio della registrazione della commissione, mi devo scusare per la seconda volta, però purtroppo c'era un problema tecnico nella registrazione iniziale, quindi vorrei dare atto nuovamente all'appello e poi ci piacerebbe, se i commissari sono, se siamo tutti d'accordo, tornare a dare la parola agli intervenuti, perché ci dispiace, è un momento, come è già stato sottolineato dai rappresentanti delle associazioni, molto partecipato e coinvolgente. Procedo con l'appello. Girotti, Zerotti, Cristina, presente. Fantuzzi, Enrico, assente. Piacqua, Dio, Ugo.
Presente.
Marrone, Giovanni.
Presente.
Salvione, Alessandro.
Presente.
Ballotta, Matteo, sostituito da Luisa Savigni.
Presente.
Santini, Andrea, sostituito da Fausto Roncarati.
Presente.
Sant'Unione, Silvia.
Presente.
Montanari, Diego, è assente. Fabri, Pierfrancesco, è assente. Sono presenti gli assessori Pastore, Giovanardi, i commissari aggiunti Temellini e Belentani, i rappresentanti invitati a partecipare, e qui diamo correzione o refuso della convocazione fra le associazioni iscritte, non è Arci Solidarietà ma Arci Spazio, e quindi sono presenti i rappresentanti di Cittadinanza Attiva, Ansaloni Romano, Gas C'è, Biancani Maura, Arci Spazio, Generoso Facenda, Proloco, Angelo Sita, e rappresentanti dei forum tematici Ambiente, Signor Palanga, e Forum Gallorum, Maini e Roberta.
Chiedo scusa, faccio presente che rappresento il Forum Cultura.
D'accordo, chiedo scusa, sarà che ormai mi identifico molto, Forum Cultura, grazie. Io inviterei, se loro volontari, scusandomi di nuovo, chi è intervenuto prima o chi vuole ora intervenire, chiaramente anche dopo la spiegazione tecnica della dottoressa, dei rappresentanti dell'associazione, dei forum. Prego.
Ma io adesso...
Signor Ansaloni, prego.
Grazie. Niente, come dice, sarò velocissimo, fin dal 1300 e poi andiamo avanti. No, e questa volta sì, sarò velocissimo, perché rinnovo quelli che sono stati le collaborazioni che abbiamo avuto nel passare per proporre un concetto che era quello che insieme si può fare, ma anche il fatto che si vede e si può vedere che anche quell'aspetto politico in termini di partito può essere superato quando queste divisioni vengono invece abbattute da quella che è la condivisione su un problema. Quindi dicevo, ho detto poc'anzi, la nostra storia inizia nel 2017 perché venni invitato ad un incontro che mi entusiasmò ed entusiasmò poi anche le altre associazioni che hanno partecipato a questa strada, si può dire, a questo percorso. Ma devo dire che abbiamo anche, e non lo dico per piaggeria o comunque per volersi mettere qualche medaglia, ma perché ci è piaciuto poter scoprire che si può venire a parlare con i rappresentanti, i capigruppo in Consiglio Comunale, e questo è avvenuto perché il Presidente se ne è fatto carico. Si può venire a parlare in Commissione perché il Presidente se ne fa carico, e si può condividere con tanti, con tutti, perché erano tutti presenti, i vari capigruppo, perché anche nella discussione che c'è stata di 2 o 3 mi pare incontri, ho sempre trovato un aspetto propositivo, di migliorativo, mi è piaciuto molto vedere, perché l'ho visto poi anche per la prima volta, non credevo fosse così, ma forse anche l'argomento si è prestato. Chiudo soltanto precisando un aspetto che non avevo detto prima, ma credo che sia importante. Abbiamo scoperto che esiste una persona che si chiama facilitatore, è fondamentale, perché abbiamo anche sempre detto che noi quello che c'è di là dalla sedia non lo conosciamo, e di là dalla sedia ci sono mille problemi, mille problematiche che non si conosce, il cittadino non conosce. E quindi abbiamo chiesto il discorso del facilitatore, che peraltro abbiamo trovato nella dottoressa Guarino con una collaborazione veramente entusiasmante, e il facilitatore è quello che ti dà la strada pulita, e quindi è importante fare passare anche questa idea, che in effetti non so chi l'abbia mai usata. E allora, dopo aver scoperto che si può venire per la prima volta nella storia del comune in consiglio comunale a presentare un'idea, c'è anche questo secondo aspetto da tenere presente, perché aiuta in maniera consistente e precisa. Un altro aspetto che abbiamo scoperto è stato quello di revisionare, è abbastanza abitudine nazionale, vorrei dire, quella di fare una legge nuova senza togliere i problemi vecchi. Quindi questo è un grande vantaggio per gli avvocati, perché su questo si possono giocare molta parte. Però, nello stesso tempo, se noi cominciamo ad andare avanti con questo discorso, andiamo a vedere di che cosa parla questo e lo mettiamo a posto, andiamo a vedere cosa parla questo e lo mettiamo a posto, e cominciamo a fare quel pezzettino di pane che ci serve per poter lavorare, per poter vedere. L'ultima cosa. Noi adesso si scompare, perché fin dall'inizio abbiamo detto noi vogliamo portare avanti questa idea, ma noi non siamo tutori, tutelanti o queste cose. Noi ci abbiamo creduto al momento in cui viene fatto, siamo cittadini, come lo siamo anche adesso, però voglio dire non abbiamo nessuna paternità, richiesta di presenza o tutte queste belle robe che si mettono insieme. Noi siamo stracontenti di essere arrivati qua, di aver espresso un documento, essere riusciti, credo per la prima volta, correggetemi se sbaglio, a cambiare uno statuto di un comune, me ne faccio un vanto da morire, di fare un regolamento, e me ne torno a fare un altro vanto, e sono contentissimo che questa sera mi mangio 2 gelati invece che uno. Grazie. Scusate, grazie, la poca professionalità.
Grazie a lei, signora Ansaloni. E se qualcun altro vuole intervenire, chiaramente anche dopo tutte le illustrazioni di questo regolamento, prego. Prego, Forum Ambiente, signor
sì,
Palanga.
Sì.
Grazie.
Sono rappresentante della Federconsumatori all'interno del Forum Ambiente. Ribadisco che con tutti i limiti della comunicazione di cui parlavo prima, a maggior ragione dopo aver ascoltato la relazione, non mi rimane che confermare il giudizio positivo sull'operato del gruppo di lavoro, perché contrasta il fenomeno della scarsa partecipazione dei cittadini nei momenti in cui vengono chiamati a esprimere il loro voto nei confronti delle istituzioni, particolarmente quelle nazionali, molto meno in quelle locali. Quindi spero che tutto quello che è stato progettato venga realizzato nella prossima legislatura, visto che ci sono voluti 5 anni per completare questa bozza. Spero che i prossimi 5 anni servano come rodaggio, mettendo sotto la responsabilità di un assessore di peso questo compito entusiasmante, è molto molto gratificante per chi lo realizzerà. Grazie.
Prego, se ci sono altri interventi, in particolare chiaramente alle associazioni e ai forum, a voi la parola per chi vuole intervenire. Nessuno ci sta chiedendo la parola, quindi penso che possiamo ringraziare tutti i rappresentanti delle associazioni e dei forum, anzi un dovuto ringraziamento per la vostra partecipazione, ed era doveroso farvi partecipare in maniera attiva alla Commissione Consigliare 1. Quindi grazie a tutti. Concludiamo a questo punto il primo punto di introduzione con i rappresentanti dell'Associazione dei Forum Tematici, che ringraziamo, se vogliono possono continuare a rimanere seduti. Poi la Commissione continua, rivolta ai commissari e alla parte quindi tecnica e valutativa. Grazie a tutti per il momento. Interrompiamo un attimo la Commissione. Alle ore 20:45 circa si riprende la Commissione 1 di oggi, che ha visto fino al momento la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni e dei forum tematici, e rinnoviamo l'appello. Girotti, Girotti e Cristina presente, Fantuzzi Enrico assente, Piacquadio Ugo
presente,
Marrone Giovanni
presente,
Salvieri Alessandro
presente,
Ballotta Matteo sostituito da Luisa Savigni
presente,
Saltini Andrea sostituito da Fausto Roncarati
presente,
Sant'Unione Silvia
presente,
Montanari Diego è assente, Fabri Pierfrancesco è assente, presente l'assessore Pastori e la dottoressa Monia Guarino. Bene. Allora, ascoltata l'illustrazione e gli interventi,
dei partecipanti, come già detto, apriamo alla Commissione 1, che è chiamata a trattare e anche a deliberare alla fine il testo del regolamento di attuazione della democrazia partecipativa, discussione e vedremo se approvazione. Ecco, chi vuole intervenire, direi che tutta la parte tecnica è stata esaurita, non so se la dottoressa vuole fare un'altra introduzione, stavamo già guardando adesso insieme una correzione, prego.
Dico giusto questa, abbiamo giustamente, ho dimenticato io di citare, oltre alle consulte quando parliamo dei garanti, anche il ruolo dei forum tematici, quindi nel registro dei garanti della partecipazione l'idea è che siano un insieme rappresentativo di altri insiemi, quindi se ci sono le consultative ci devono essere anche i forum tematici, se siete d'accordo, ecco. Ecco questo.
Grazie. Apriamo quindi la valutazione ai commissari, la parola ai commissari, prego, per chi vuole intervenire. Diamo atto che è presente anche il commissario aggiunto Davide Bellentani. La parola ai commissari, prego. Sant'Unione, prego.
Grazie Presidente, il mio non è un intervento valutativo che lasceremo politicamente al Consiglio Comunale, ma avrei alcune specifiche tecniche pratiche che vorremmo chiedere. Allora, intanto a beneficio della Commissione chiediamo alla dottoressa Guarino come si è svolto il percorso che ha visto il questionario. Quali sono state, che tipo di partecipazione e adesione c'è stata al questionario, quali sono stati gli esiti? La seconda domanda, sempre relativa appunto all'iter che ci porta qui questa sera, è se in un qualche modo le altre realtà associative del territorio che non erano presenti questa sera, che non hanno dato avvio, stimolo e che non sono stati così attivamente partecipi di tutto il percorso, in un qualche modo sono state intercettate o si sono, come dire, a loro volta fatte vive in un qualche modo dando un qualche contributo e in che modo. La terza domanda è un po' più generale, però è anche molto pratica, cioè questo regolamento quali tipi di azioni concrete, step, passi, figure e tempistiche richiederà perché sia operativo, quindi per una sua messa in campo, quindi che cosa occorrerà fare, in che tempi ed eventualmente anche se ci sono, e qui guardo anche l'assessore, con che costi, ecco, se ci sono degli oneri anche economici che si accompagnano a questo percorso. E l'altra, l'ultima domanda è più politica, ma la faccio in questa sede perché comunque è una domanda, è questa: noi diciamo ci eravamo lasciati dopo l'approvazione dello statuto con l'impegno di andare ad adottare un regolamento che potesse anche andare a declinare più nello specifico quelli che erano singoli strumenti di partecipazione. La dottoressa Guarino questa sera ci ha spiegato qual è l'ottica che accompagna questo regolamento. Quindi, se abbiamo ben inteso, noi abbiamo uno strumento di principio generale che è lo statuto. Poi abbiamo ci sarà un secondo step costituito da questo regolamento che comunque tiene sempre un livello alto, quindi un livello che contiene tutta una serie di linee guida, linee di indirizzo, eccetera. Restano ancora i nostri regolamenti vigenti. Prendo l'esempio del bilancio partecipativo o bilancio partecipato, sappiamo che c'è una differenza, però insomma non è disciplinato, quindi nell'uno o nell'altro caso, qualora si volesse materialmente far partire, quali sono i passaggi? O la dico anche Oppure faccio un altro caso per capire. Il cittadino che vuole, singolo o diciamo, o portatore di interessi diffusi collettivi, quindi con altri cittadini, che vuole stimolare l'amministrazione rispetto a un certo tema, concretamente cosa deve fare? Cioè che tipo, perché il punto che ci poniamo noi è quando questo regolamento dovrà passare alla conoscenza, alla comprensione e spero anche all'utilizzo, perché nella parte iniziative bottom up dovrebbero essere i cittadini che si fanno promotori. Come arriva? Come si spiega? Come si fa conoscere? Come si rende strumento a portata di tutti? Grazie.
Grazie, prego dottoressa Guarino.
Grazie intanto per le domande, tutte. Parto dall'ultima perché ce l'ho più fresca rispetto, riesco ad agganciarmi meglio. Allora, fermo restando che un cittadino ha gli strumenti consentiti da legge, banalmente l'accesso agli atti, l'invio di una mail al sindaco, l'invio di una mail a voi, eccetera. Qua noi abbiamo immaginato, possiamo rinforzarla ancora un po' di più, questo tema dei garanti della partecipazione, facendo appello proprio, no, alla legge regionale 15-18, che individua la figura del garante, no, in generale della partecipazione, colui o colei al quale in un qualche modo arrivano, no, delle sollecitazioni e si preoccupa, no, di darne forma attraverso un percorso che poi possa essere sviluppato. La scelta qua di non avere una figura, ma di valorizzare il fatto che ci siete voi come commissione, ci sono dei forum, ci sono delle consulte, ci sono una serie di soggetti che già intercettano delle istanze, che già vengono sollecitate. Semplicemente c'è un contenitore al quale, che immaginiamo corrisponda anche indirizzo mail, no, banalmente, che corrisponda anche un giorno al mese in cui si riunisce, che corrispondano poi a delle pratiche che però non possiamo decidere a priori all'inizio, ma che deciderà lo stesso insieme di garanti, che possa accogliere le varie istanze e dire ok, è arrivata questa, no, discutiamone, può essere pratica e risolvibile e quindi avere delle, ovviamente, delle fasi snelle per essere risolta, oppure è il caso, no, che diventi un confronto collettivo perché è un tema che magari sappiamo interessare anche ad altri. Per questo abbiamo messo delle figure di sistema e di rete.
Chiedo scusa, arriva l'istanza dove? Cioè io sono un cittadino e mi faccio portatore di un interesse collettivo. Materialmente.
Allora parto dalla prima. Ancora prima. Azioni concrete per dare attuazione. Io, lo step di solito, no, ripeto, facendo appello agli altri comuni, non è detto che tutto questo sia costoso. Apro questa parentesi, nel senso che è pensato perché possa essere fatto con le risorse interne e con la disponibilità appunto di questi organismi più collettivi, forum, consulte e disponibilità delle associazioni. La prima cosa da fare banalmente è proprio istituire la sezione sul sito web, parto dalle cose più banali, istituire la sezione sul sito web che dà evidenza del fatto che c'è una casella di posta elettronica, c'è un insieme di garanti che rimettiamo in evidenza e c'è la possibilità anche di essere presenti durante quando si incontrano i garanti facendo una richiesta per poter presentare un'istanza o non un'istanza. Concentrerei questo sulla figura dei garanti perché di solito quando è una sola persona che fa da accoglitore, no, non è sempre quella che ha tutte le informazioni di tempestive, non è sempre l'unica persona che può avere tempestività nel socializzare le cose. Quindi la banalizzo proprio così, pagina web, indirizzo mail, ricorrenza delle sedute, una volta al mese, una volta ogni tanto, una volta su richiesta, valutatelo, questo sicuramente rimane aperto. Il cittadino può usare quel canale. Ma l'altra cosa che abbiamo messo nella clausola finale di armonizzazione è che la prima cosa che fa questo gruppo di garanti è di rendere noto meglio e in maniera più chiara ed evidente che ad oggi, attraverso gli strumenti che avete, il cittadino può fare già tante cose. Avete già un regolamento che disciplina le istanze, per intenderci. Avete già dei regolamenti che disciplinano una serie di possibilità. L'unico deficit, se vogliamo così, è che sono sparsi. Allora, il primo impegno è risocializzare il fatto che ci sono delle opportunità pratiche e veloci per comunicare un problema, per comunicare una segnalazione, per fare una segnalazione, per mettere in evidenza delle istanze. Sono già presenti, solo che sono un po' sotto traccia. Quindi il primo invito è che questo gruppo di garanti li metta in evidenza. Utilizzare la pagina web come elemento di appoggio, l'indirizzo di mail dedicato semplifica molte le cose, il fatto che ci siano almeno un appuntamento con una certa ricorrenza di questi garanti è l'altro elemento che io personalmente consiglio. Suggerisco questi perché quando c'è un po' di ritualità e di ricorrenza, ci si vede una volta ogni due mesi, una volta al mese, guardate voi, è un modo per ricordarci tutti di rimettere in evidenza le cose, soprattutto nella fase di avvio. Quindi io immagino questi, ecco, come elementi che questo regolamento mi consente di mettere in campo. Sottolineo questo passaggio, la figura del garante in solitaria non funziona, la figura dei garanti, soprattutto se sono figure di sistema, funziona in generale. Quindi questo, poi dopo mi dirà lei se ha bisogno, se c'è necessità di approfondire.
Sì, quindi il primo passo è quello di costituire il gruppo dei garanti.
Il primo passo è questo qua. Costituire il gruppo dei garanti e mettere nelle condizioni di avere delle evidenze, la pagina, la mail, piuttosto che un primo calendario, no, per i primi elementi. Dopo, se vale la pena metterlo in evidenza qua nel regolamento...
Chiedo solo un chiarimento. Registro dei garanti della partecipazione,
sì.
Quello,
sì.
Articolo 13, lettera B, è quello.
Esattamente, quello.
Grazie.
Che poi qua, valutate, io mi sono permessa di dire, nel momento in cui fate un primo avviso, lo costituite, rimane valido per almeno due anni, perché altrimenti diventa davvero faticoso per tutti quanti. Questo è il primo. Qua sotto, in questo stesso comma B, nulla vieta di specificare questi step, se può risultare più evidente proprio il passaggio operativo di costituzione. Sui singoli strumenti, lo statuto propone una serie di cose, i regolamenti altri ne propongono delle altre, qua se io voglio mettere in pratica il bilancio partecipativo è sufficiente che qualcuno, lei o chi per lei o chiunque altro, lo presenti come proposta a questi garanti, si faranno le linee guida e poi viene messo in pratica senza passare dal regolamento, perché sul bilancio, proprio perché non è disciplinato, il bilancio partecipativo non c'è una norma di riferimento, troverà tante format disponibili. Qua, come vi dicevo prima, abbiamo messo qualche semino, il bilancio del bene comune, il fatto di provare a fare un sondaggio ogni tot per dare un contributo proprio alle priorità del bilancio. Ci sono le premesse, che di solito sono le condizioni di partenza per far funzionare i bilanci partecipativi. Che poi lo si voglia sviluppare, decidendo che c'è un budget che viene assegnato, quantificare il budget, stabilire i criteri di suddivisione per zona, linee guida sono le cose più pratiche e che vi permettono anche di aggiustare il filo che state facendo.
Posso chiedere un chiarimento pratico? Perfetto. Allora... prendo sempre il bilancio partecipativo, ma uno per tutti. Chiunque vuole proporre di attivare un bilancio partecipativo, si rivolge quindi al gruppo dei garanti, con un sollecito, un'istanza, una richiesta. Dopodiché la conformazione di come effettivamente sarà il percorso del bilancio partecipativo, i temi, gli obiettivi, il budget, eccetera, eccetera, potrà già essere esplicitato nella proposta rivolta ai garanti, o
certo,
questo deve
meglio
o
ancora,
può?
Ma no, meglio ancora, nel
può,
senso che può. Anzi, l'idea è
può.
Di arrivare preparati con delle proposte, nel senso che altrimenti, banalmente, di arrivare con un timing anche giusto, lo consiglierei proprio a inizio dell'anno, fatelo in modo da arrivare a segno per l'anno successivo, no? Provare a sviluppare un anno successivo. Quindi l'invito proprio è di arrivare con delle proposte. Quando parliamo di bilancio, immaginiamo partecipativo, immaginiamo questo, magari un paio di qualcosa che vi ha convinto un po' di più. L'invito dopo è ad approfondire quelle proposte e di rilanciare con una proposta di linea guida. Poi, se il bilancio, che è un tema che è uscito in questa commissione già un paio di volte, può essere utile a legare come parte integrante di questo un esempio di linea guida, valutatelo. però la proposta è proprio questa: non essendoci una norma di riferimento, i bilanci partecipativi possono essere di tantissima natura. Alcuni molto spedittivi, altri più impegnativi, altri funzionano, altri non funzionano. E dipende molto, credetemi, non tanto dalle scelte di metodo, perché non, appunto non essendoci, dipende proprio dalla comunità, da come è organizzata, da come è abituata a discutere. Se qua i forum io non li conosco, posso, se già i forum funzionano, se già le consulte o quelle del volontariato funzionano, se già ci sono altri microrganismi che si fanno portatori di esigenze e interessi collettivi, vanno valorizzati all'interno della proposta del bilancio partecipativo, perché aiutano a fare rete il sistema delle esigenze. Questo.
Grazie.
Ne mancano alcune? Le prime due.
Prego.
Ho chiesto se ancora rimangono di interesse. Questionario, abbiamo ricevuto 100 risposte secche, 100, né una di più né una di meno. Nel tempo in cui è rimasto aperto direi che tutto sommato è un buon numero. Dalle risposte, visto che c'erano delle risposte aperte, molte delle questioni sono già qua dentro, nel senso che tutte le questioni sollecitate nelle risposte dei questionari sono state già inserite. Il tema dell'ascoltativo è stato chiesto, il tema della collaborazione è stato chiesto, il bilancio comune, ad esempio, del bene comune, è stata una delle ultime risposte arrivate ieri sera sul tardi, no? Noi l'abbiamo chiuso stamattina il questionario, sostanzialmente. È arrivata ieri due proposte che citavano il fatto, questo elemento in particolare, è necessario che tutte le volte che si partecipi risulti evidente da qualche parte, no? A cosa è servito impiegare del tempo, dare il mio tempo disponibile, le mie idee, bisogna che, e citavano, non so se nel bilancio, non so se in altri strumenti, però da qualche parte se io partecipo voglio vedere dove finisce questa cosa qui. Allora vi propongo oggi il tema del bilancio del bene comune, perché è questa l'idea. Il fatto che si valorizzi che l'impegno civico è un bene comune, se incido con il mio contributo nelle decisioni lo devo vedere nello strumento più alto, che è quello del bilancio. E quindi devo poter vedere che le scelte di indirizzo anche economico, di scelte, derivano, no, da i sondaggi fatti, le istanze arrivate, la discussione fatta in alcuni momenti di confronto, devo poter vedere all'interno dello strumento più alto, quello su cui c'è anche un minimo di attenzione in più. Vi faccio vedere anche, adesso qua l'avevo preparato in sintesi, ma poi è un documento che vi viene condiviso, le risposte di sintesi, quelle dove non ci sono state, dove ci sono state delle polarizzazioni, perché con questo numero qual è il difetto di un numero così basso? Che a volte hai proprio 15-15, non c'è un elemento che mette in evidenza. Quindi qua ho selezionato ovviamente gli elementi che hanno più... Aspettate che trovo il codice, ok? Così ci date un'occhiata. 376 le visite totali al questionario, 100 quello che hanno completato, il 26,5%, ok? Quelle che sono state le percentuali di risposta, quindi tasso generale di completamento. Perché un questionario sia buono deve superare il 25% come tasso di risposta, nel senso che i questionari che hanno un tasso di risposta sotto il 25% sono questionari che hanno delle difficoltà proprio di linguaggio, magari che hanno delle difficoltà di comprensione, sono troppo lunghi, vengono abbandonati. La parte interessante invece, utile, è quello di evidenziare che nessuno l'ha stato incompleto, cioè la piattaforma ci dava la possibilità di leggere anche se qualcuno ha iniziato e mollato a metà, no? Tutti sono arrivati comunque in fondo. L'altro dato interessante è questo, il tempo medio di compilazione, qua vedete 2-5 minuti, 5-10 minuti il verde, tra i 10 e 30 minuti ovviamente la parte invece è un pochino più significativa. Quindi è un questionario, effettivamente nelle risposte aperte ci sono dei contenuti, non è che hanno messo la classica barra per dire vado avanti. Poi sono contenuti effettivamente di carattere generale, no? Stare di ascolto, informazioni che circolano un po' di più. Le risposte aperte nei questionari servono a fare la tara e a mettere in discussione le risposte a domanda chiusa. Tant'è che, adesso vi semplifico perché alcuni dati pensavo potessero essere interessanti e quindi ve li propongo. L'età intanto a sorpresa, il campione più alto è dai 65 anni in su. Mentre di solito rispondono prevalentemente dai 55 in giù. Quindi nel vostro territorio effettivamente questo è un dato che a me ha incuriosito, ecco, personalmente. Poi può darsi per come ha circuitato, per come, però questo è. Da quanto tempo vive Castelfranco Emilia? Allora, intanto da sempre, 43%, da più di 10 anni, 51%, quindi siamo comunque nell'abitante consolidato. Questo vuol dire che, ed è qua un'altra anomalia rispetto ad altri territori, spesso sono più informati, o comunque captano prima le informazioni, gli abitanti che arrivano da poco, perché devono inserirsi nel territorio. Quindi di solito a questa domanda abbiamo sempre sotto i 5 anni, tra un meno di un anno e 5 anni, dei picchi sempre di grande attenzione, quindi intercettano tutte le cose. Poi abbiamo un vuoto e poi quelli da sempre, perché è più affetto, mentre qua siete tutti posizionati nella fascia alta. Certo, cioè qua io vi ho selezionato quelle dove c'era possibile commentarli, vi darei il report complessivo in modo che voi possiate vedere ovviamente. Certo, quindi qua ve lo segnalo perché era quello che mi permette, ecco, di farvi dei commenti rispetto o a delle anomalie o a delle polarizzazioni. In quale zona del territorio abiti? Ovviamente il centro la fa da padrona, abbiamo dei vuoti ovviamente, Gaggio, Panzano, Rastellino, insomma, cioè abbiamo degli zero, abbiamo Piumazzo che ha risposto, Cavazzone che ha risposto e il centro, 57%. Non vi ho messo ovviamente dati numerici perché avendo il 100, queste percentuali corrispondono ai numeri, quindi 67 le risposte corrisponde al 77% in questo caso, altrimenti vi avrei messo a fianco anche la colonna, ma qua era davvero ridondante. Quali fattori contribuiscono a farti sentire parte attiva della comunità? Qua avevamo messo la partecipazione a eventi locali, feste, il volontariato in attività e qua c'è indicato scelta multipla. Dove non trovate l'indicazione scelta multipla vuol dire che la risposta era singola, altrimenti avevano almeno tre opzioni da mettere a terra. Quindi qua ovviamente il rapporto, il totale non fa 100% perché c'è un... Okay. Volontariato in attività o progetti comunitari, 44%, appartenenza a gruppi o associazioni locali, il 39%, e la partecipazione a incontri pubblici, dibattiti o progetti civici, 39%. Poi vedete che si sono polverizzate comunque sugli altri. Qua un'altra dinamica assolutamente diversa rispetto a comuni di questa dimensione è che avete un po' di risposte su tutto. No, nel senso che avete comunque le percentuali più basse sono il 17%, tant'è che se dovessimo filtrarle per, ad esempio, chi ha risposto volontariato in attività e progetti comunitari, se dovessimo vedere, me lo ricordo perché avevo fatto questa verifica, la presenza e l'utilizzo di spazi pubblici, comuni, parchi, biblioteche, sono anche gli stessi che hanno messo in evidenza la partecipazione a eventi locali e feste, perché ovviamente organizzano, stanno dentro associazioni, molti di questi eventi capitano nei luoghi pubblici e capitano anche occasioni di festa esattamente lì, quindi hanno questa triade. Abbiamo, ecco, il commento che posso fare sono queste polarizzazioni qua, gruppi, come posso dire, molto aggregativi, coesivi, che, come dire, utilizzano volontariato, evento e festa e luoghi pubblici, invece ad esempio chi ha risposto come prima opzione partecipo a incontri pubblici, dibattiti e progetti civici, ha segnalato spesso e volentieri la collaborazione in progetti di miglioramento locale. Parliamo anche di quelle situazioni in cui è proprio il classico volontariato fluido, cioè di chi non si impegna in associazione, ma chi partecipa a dibattiti, in questo caso, è anche interessante che una quota di loro scelga anche poi di dare un contributo fattivo o sceglie di proseguire l'iniziativa. Questo è. Sarebbe stato bello, se avessero risposto di più i giovani, vedere le differenze. Di solito ci sono delle grandissime differenze. C'è uno zero per i giovani sul volontariato, ma c'è di più l'iniziativa singola, no? Il cittadino attivo o l'attivazione specifica è molto sentita. Quali fattori contribuiscono a farti sentire parte attiva delle decisioni pubbliche? Allora, ricevere informazioni regolari e trasparenti dalla pubblica amministrazione. Questo è un classicone che c'è dappertutto, ovviamente. Dappertutto, a qualunque livello, anche i comuni estremamente virtuosi, c'è sempre esattamente questo. Le informazioni non sono mai abbastanza, in realtà il problema è che sono troppe. Sono troppe, e cioè c'è proprio una, come dire, over di informazioni, quindi passano. L'invito anche in questo caso, e l'idea del bilancio comune ci è venuta leggendo questo, è che almeno una volta, con una certa ritualità, si faccia il punto, no? Su l'input e l'output, no? Mi hai detto ed è successo, mi hai detto ed è successo, almeno una volta l'anno, perché dare ritmo aiuta. In una marea di informazioni come c'è in questo periodo vince la costanza e la ritualità, non passa nient'altro, altrimenti è davvero un troppo. hanno evidenziato anche vedere attuate politiche o decisioni basate sui feedback dei cittadini. Di nuovo, anche questo ci ha fatto propendere di leggere, visto che c'è un 50%, di leggere quelle uniche due risposte che hanno tratteggiato e che corrispondevano anche a queste scelte, di provare davvero a mettere sul campo anche questo. Poi, come vedete, avete un buon 39% sull'essere ascoltato dai rappresentanti pubblici in caso di proposte di reclami, ma anche la disponibilità di canali facili per esprimere opinioni o proposte. Quali sono i tre principali fattori che ostacolano la partecipazione attiva? Questa è la classica domanda che fa, è di verifica rispetto a quella precedente, no? Se prima metto delle cose, qua devo vedere delle coerenze. Allora, qua abbiamo di nuovo mancanza di trasparenza, non avere chiarezza sulle modalità e sull'impatto della partecipazione. Di nuovo, anche questo ci ha fatto propendere per leggere quel tema del bilancio, no, comune, come un qualcosa in cui ti rende evidente dov'è che hai contribuito. La mancanza di rappresentanza, credere che la comunità o le istituzioni non rappresentino adeguatamente diverse voci o interessi. Questo l'abbiamo visto anche nel dibattito online, no? Prima chiedeva come abbiamo intercettato anche le associazioni. Al di là che dalle risposte singole di queste si nota che alcune sono associazioni perché segnalavano la mia associazione o le associazioni di cui faccio parte, un altro elemento che è tipicamente emiliano del modenese è che avete singoli soggetti presenti in più associazioni, quindi cioè, chi ha risposto di questi 100, guardando le risposte aperte, mi viene a dire che un buon 20% è associazione, cioè parla a nome di un'associazione più che della singola persona. E quando appunto la mancanza di rappresentanza, crede che la comunità o le istituzioni non rappresentino adeguatamente diverse voci o interessi, lo abbiamo visto come chiave di lettura, non c'erano delle informazioni qua utili per capire, come dire, come colorare, diciamo, questa riflessione. Siamo andati a vedere le pagine social e quindi come le associazioni, chi aveva le pagine pubbliche, Instagram, Facebook, eccetera, discutono delle cose. Quindi abbiamo guardato negli ultimi 5 anni come hanno rimbalzato le comunicazioni che vengono dal comune sui canali social. Intanto non arrivano direttamente, arrivano in un qualche modo già litigate e interpretate le informazioni, cioè c'è un passaggio. C'è sempre un filtro prima, cioè le informazioni come se arrivano subito, no, in determinati canali, di solito le associazioni che hanno più ingaggio sono quelle che intercettano prima, e avendo un potere, no, di ingaggio così elevato acquistano più visibilità, quindi autorevolezza del comune viene spesa in favore dopo di un'associazione che invece ha un ingaggio molto elevato. Quell'associazione o quel gruppo, no, il classico caso è la pagina 6 di Castelfranco Se. Mi soffermo, però in tutte, passa prima da di lì, questa rimbalza, ovviamente, ma rimbalza già commentata, quindi la notizia sulla mia pagina Facebook non mi arriva dal comune, mi arriva prima da 6 di Castelfranco Se e mi arriva commentata, quindi mi arriva il commento più che l'informazione originale. Se il commento è fedele, evviva, se il commento è già un'interpretazione spinta, ci perdiamo un pochettino, quindi nel vostro caso, su questo territorio, ci sono delle forti polarizzazioni, ci sono dei contenuti molto molto polarizzati, ma questo è tipico di tutta l'Emilia. La Romagna è un po' più chiacchierona sul nulla, l'Emilia è un po' più pragmatici siete, vi affezionate a delle cose e di queste continuate a discuterne, noi ci perdiamo un po' di vista abbastanza velocemente, il giorno dopo è già passata. E invece qua si insiste, tant'è che ogni informazione viene ripetuta, ha un po' di strascico. E questo alimenta proprio, è come se non emergesse un punto di vista chiaro, è come se non emergesse un punto di riferimento chiaro. È ovvio che il cittadino sa che c'è l'istituzione, che ci sono le forze politiche, che c'è, ma se si limita a guardare le informazioni social, è ovvio che ha tanti punti di vista e perde di vista la parte di autorevolezza, no? O di un'istituzione o di un partito politico anche. Abbiamo visto che l'ingaggio dei partiti politici, di tutti, è un pochino inferiore rispetto agli altri territori, no? Ha un profilo un pochino diverso. Da un certo punto di vista meglio, perché vuol dire che le informazioni sono più asciutte, cioè più corrette, non so come posso dire, perché chi ha un alto ingaggio è perché ha delle informazioni a volte molto chiacchierate, no? Molto discusse, molto alimentate, molto dibattute. Sul senso di riconoscimento della porta individuale, quindi sentire che il contributo personale non viene apprezzato o riconosciuto. Questi sono i fattori che ostacolano la partecipazione attiva. Di nuovo, anche questa lettura, fa il pari con quella prima, ci ha fatto propendere per dire, ok, anche se lo hanno indicato in due, forse quel tema di rendere evidente nello strumento più alto, che tutti aspettano anche soltanto di vedere, l'evidenza dell'impatto partecipativo può avere un senso. L'assenza di feedback, la mancanza di riscontri sulle azioni intraprese. Anche qua è stato interessante invece leggere sui social che c'erano alcuni dibattiti, l'ho guardato una settimana fa, quindi non mi ricordo l'oggetto, però era interessante vedere la dinamica che ricorreva. Qualcuno aveva segnalato qualcosa, la cosa si era risolta, ma qualcuno non aveva percepito la risoluzione, altri l'avevano notata invece. Il classico esempio: faccio la segnalazione di ERA su una cosa che non va, ERA lavora nel sottosuolo, non vedo subito, non ho la risoluzione, nessuno mi ha avvisato che è passato, no? E invece per caso uno ha passato e ha visto che c'era ERA, che dice: no, guarda che il signore è passato, ha risolto, ha detto che da qui in avanti non ci sono problemi. Questa dinamica è ricorrentissima qua sul vostro territorio. Quindi adesso, questo l'abbiamo fatto davvero in maniera speditiva, però sarebbe interessante capire meglio quali sono i canali che utilizzano le persone per informarsi, perché al momento dai dati che abbiamo, dall'analisi fatta, sembra che non usino i canali ufficiali, arriva davvero da altro l'informazione e questo altro è sempre discordante. Un altro esercizio interessante è, una volta individuato alcuni temi, c'è una stringhina che va messa su Google per vedere questo tema da dove arriva. Effettivamente arriva da delle pagine social, non dalla pagina ufficiale magari del comune, banalmente anche solo dal giornale sarebbe bello che la richiamassero, no, arriva rimbalzata, arriva da un'altra parte. Poi servirebbe più tempo e più risorse per fare l'analisi, però la verifica che abbiamo fatto speditiva è questa qui, quindi c'è queste informazioni su cui riflettere. Cosa invece facilita la partecipazione attiva? La comunicazione chiara, le informazioni facilmente accessibili. Di nuovo, vince chi riesce a semplificare le cose. Passatemi i termini, vince. Chi semplifica le cose, vince. Guardate anche durante la dinamica del Covid chi riusciva a dare il racconto dei decreti vari che uscivano in maniera semplice e rapida ha avuto un incremento di visibilità enorme. Chi comunica in modo chiaro, semplice, asciutto, senza troppi fronzoli, dice. Guardate anche com'è cambiata la comunicazione della regione da questo punto di vista. Se seguite le sue pagine, prima c'erano delle sbrodolate di cose, adesso ha pochi contenuti, quelli sono. Troppo semplificato? A volte sì, però se devi far passare dei messaggi devi stare non sul banale, sul semplice. L'altro elemento è rappresentanza inclusiva, assicurare che tutti i segmenti della comunità siano rappresentati e possano esprimere le opinioni. Di nuovo, anche qua è un grande classicone, si ha sempre l'impressione che siano sempre gli stessi a essere ascoltati. Perché sono anche gli stessi che magari si sbattono un po' di più, scusatemi il termine, si fanno portatori di, e poi raccontano, no, di aver affrontato questa battaglia, questa sfida. E quindi c'è una narrazione abbastanza ricca su chi fa delle cose, meno chi semplicemente fa delle segnalazioni. Quindi anche lì, di nuovo, è un discorso di rendere più evidente il contributo. Il chiarimento dei ruoli, spiegare chiaramente come i cittadini possono contribuire e influenzare le decisioni. Anche di nuovo qua su una pagina era proprio segnalato questo cittadino arrabbiato del fatto che lui vorrebbe proprio sapere i consiglieri cosa dicono in consiglio. Qualcun altro gli dice: ma guarda che il consiglio è pubblico, cioè è aperto, vai, guarda, ascolta. E l'altro continuava a dire: no, non si può, perché per legge non si può. No, ecco, ci sono un po' queste, ma che ripeto, non sono di qua. Qua le uniche anomalie che vi dicevo sono quelle di prima, no? Ci sono un po' di elementi. Ah, basta. Poi, tanto so che me lo chiedete, c'erano altre due slide, ma erano talmente polverizzati, se ti sentivi partecipe delle decisioni pubbliche. Faccio questa premessa. C'era un range di stelline, no? Sia quello che anche rispetto a sentirti parte della comunità, no? C'erano, nelle slide che vi arrivano, ci sono tutti. Qua, per sintesi, non ve le ho messe. Tendenzialmente, per una... Penso a Bologna, quando fece questa domanda, perché ci siamo ispirati a loro, Bologna, che è una città abbastanza partecipativa, aveva 3 come punteggio. Nel senso che come punteggio significava, sì, beh, facciamo tante cose, ma non sulle cose significative. No. Qua vi siete posizionati tra il 5 e il 6. Ancora basso? Sì. Però nella media, complessivamente, rispetto a un territorio che sta prendendo confidenza con. Poteva essere più alto? Sì. Ma lo stesso anche nella comunità. Ci ha sorpreso il fatto che, pur dichiarando che si sentono partecipi attraverso il volontariato, non si sentono parte attiva della comunità. Era basso quel punteggio. Però, ripeto, erano punteggi polverizzati, avevamo 11, 12, erano tutte spalmate. Quindi vi siete collocati più o meno un po' più basso sulla comunità, un po' più alto su decisioni, ma siamo sempre su un livello a sua sufficienza, ecco, non grandi picchi in avanti. Nessuno ha dato un 10 a niente, ecco, questo sì, ma questo difficilmente capita su un territorio. Non avete avuto neanche degli 1, ecco, quindi, però tra il 2 e il 9, con 100 non riusciamo a darvi delle indicazioni.
Grazie, prego Temellini.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Chiedevo se possiamo tornare sulla slide dove c'è, chiamiamolo il campione, quindi dove c'è i 100. Che avevo un paio di domande da fare su quella. È la prima, quella dove c'erano. È questa qui, perfetto. Chiedevo il 26,5% è 100 diviso 376? Cioè, quindi quella percentuale di generale di tasso generale di completamento, cioè quella che per voi è significativa se supera il 25%, no? Capito bene quello che diceva prima. Quindi questo significa che quella percentuale, almeno mi è sembrato, ho provato a fare il calcolo, almeno coincide, se io faccio 100 diviso 376 viene 26,5%. Ora, se è così, domando, ma intanto questo era un questionario online e quindi di per sé, tornando a quello che spiegava prima, dottoressa, cioè è già orientato verso una parte della popolazione, poi, e se ho capito bene, è durato 15 giorni, anche lì abbiamo fatto un'altra selezione. Su queste due selezioni si inserisce un risultato di 100, ma non è un campione un po' troppo poco significativo. Mi riallaccio anche al fatto che prima lei diceva che c'erano delle percentuali abbastanza elevate. Certo, se restringiamo il denominatore, le percentuali sono per forza elevate. Quindi se noi avessimo avuto un numero, mi consenta, ma non vuole essere niente, cioè un po' più ampio, un po' più significativo, probabilmente scopriremo anche percentuali inferiori, ma di per sé, cioè, mi sembra che le considerazioni che sono state fatte assolutamente corrette, però si basino su 100 risposte di un pezzettino, fra l'altro molto settoriale, di quella che potrebbe essere la cittadinanza di Castelfranco. Quindi, ecco, sollevo queste osservazioni qui. Grazie.
Fatto benissimo, perché ci dà l'occasione per dire quali sono i valori dei sondaggi. Mai fare un sondaggio da solo, nel senso che un sondaggio, se è l'unico strumento di confronto, il tempo per avere le risposte è 6 mesi. Cioè, per avere 6 mesi, per avere la possibilità che un campione si avvicini tra il indicativo e rappresentativo, non dico conclusivo, se uno volesse un questionario di natura conclusiva, cioè superare il 25%, nei tempi di oggi c'è da lavorare tantissimo, parliamo di 8 mesi per riuscire a superare il 20%, e stando lì. Quindi, intanto preciso questo che magari non ho detto mai in premessa, ho chiesto io all'amministrazione di poter fare, di mettere in campo anche questo, perché gli accordi presi con l'amministrazione erano relativi agli appuntamenti fisici, quindi gli incontri con le associazioni, gli incontri con la commissione, eccetera. A cosa è servito il questionario? A sollecitare le associazioni, cioè quando man mano che uscivano dei risultati, tra l'altro vedete i picchi dove sono, no? Tra l'altro, questi dati riguardano i picchi di completamento sostanzialmente, quindi le visite maggiori, il picco più alto 56, no? E quando abbiamo avuto le visite 56 più alto, il completato era 18, no? Quindi nei momenti di picchi abbiamo questo tipo, no? di picco. Man mano che uscivano le sollecitazioni, durante gli incontri con le associazioni le aveva messo in campo, cioè come elemento di verifica. Questo è uno strumento che di solito usa il facilitatore per avere degli spunti di discussione e di confronto. Tant'è che man mano sono uscite agli incontri con le associazioni e ho detto guardate dai questionari questi temi, questi gli elementi, come la vedete e come non la vedete. Oppure nel primo incontro così, nel secondo, sulla base invece dei contributi delle associazioni, ho detto sai, questo tema dell'informazione sta uscendo anche dai questionari, quindi è un elemento che io uso per poter stimolare, ho chiesto di poterlo mettere in campo. L'unico elemento, ripeto, perché è uscito ieri, perché il tema dell'evidenza sono questi due, di cui ve lo propongo oggi. È vero, è una proposta fatta da due persone, no? Di provare a mettere in evidenza gli input della cittadinanza rispetto a uno strumento importante come il bilancio, ma sono assolutamente di senso e coerenti con le altre cose che erano uscite durante gli incontri, quindi io ve l'ho proposto per quest'ottimo. Del resto invece ha perfettamente ragione, cioè non è un campione rappresentativo, è un campione che può suggerire delle riflessioni, ma che non possono essere confermate se non passano attraverso il confronto, perché sono puramente e sono di utilità a chi non è di questo territorio. Ora, tant'è che l'elemento di verifica, scusi, è man mano che uscivano i temi, lo strumento che a me è d'aiuto per è andare a vedere di cosa chiacchiera il web. Abbiamo piattaforme e strumenti che ci consentono di incamerare questi riscontri, abbiamo buttato questi contenuti dentro e vedere se trovano delle conferme.
Io scusi, non sono un esperto di statistica, ho fatto statistica, cioè quindi ho fatto la percentuale di 100 su quelli che sono gli abitanti di Castelfranco, poi ovviamente gli abitanti non possono essere presi tutti, quindi cioè, vuol dire, abbiamo una percentuale veramente che ci vogliono parecchi decimali per andare a rilevarla, quindi non so quale sia, cioè, quindi non mi soffermo sul 26,5% di quel dato lì. Ho l'impressione però che prendere delle decisioni su un campione così contenuto possa, e in un qualche modo non generico, quello che prima c'era possa portare a delle decisioni non esattamente corrette. Cioè avremo sicuramente, cioè lo strumento con cui è stato fatto il questionario avrà sempre dei limiti, ma questo in particolare porta ad avere delle risposte di una categoria, prima la chiamavate di categorie, quindi di fatto implicitamente si è selezionata nel campione una categoria di persone e se ne lasciano fuori tante altre. Poi probabilmente abbiamo dei sessantenni, io faccio parte di quella categoria dai 60 ai 65 anni, però che con il PC non è che ci smanettano tantissimo. Quindi è questa la mia preoccupazione, cioè decisioni prese su, e questo credo che lo dica anche l'Accademia, insomma la statistica, decisioni prese su un campione che può non essere corretto ti fa spostare, ti fa andare in una direzione sbagliata.
Ho finito, grazie.
Ha talmente ragione che l'unica cosa che io potrei togliere dal regolamento e che deriva direttamente ed esclusivamente dal questionario è il bilancio del bene comune. L'unica cosa che potrei togliere perché l'ho decisa io arbitrariamente sulla base di uno stimolo. Altrimenti i contenuti del regolamento derivano dal confronto con le associazioni e gli stimoli che inizialmente... Le domande banalmente che mi avete fatto anche voi durante la prima riunione, no? Queste a me hanno aiutato a riflettere. L'unica decisione presente nel regolamento che deriva esclusivamente dal questionario è il bilancio del bene comune, perché è soltanto lì che è uscita questa cosa qui. Se la volete escludere non è un problema, il resto deriva dal confronto. C'era forse prima...
Grazie per i chiarimenti, Assessore Pastore.
Grazie Presidente, io non ho ripetuto l'intervento che purtroppo non è stato registrato, ma lo diamo per assodato. Devo fare una precisazione che però mi suona un po' difficile proprio da fare al quinto anno di Consiglio Comunale. È la Commissione che prende le decisioni, non il questionario. È il Consiglio Comunale che prende le decisioni, non il questionario, anche perché come è stato illustrato, per fortuna è tutto registrato, noi non prendiamo nessuna decisione sulla base del questionario, attenzione, cioè, voglio specificarlo di modo che sia chiaro, noi qui in questa sede è il 18 prendiamo le decisioni, se ci sono delle modifiche che ritenete opportuno apportare, è un invito che ovviamente vale per tutti, le si fa qui, le si propone ed eventualmente le si mette ai voti in Consiglio Comunale. Se c'è qualche elemento che non è stato inserito, qualche elemento che ritenete insufficiente, qualche elemento che ritenete troppo in là per quella che è la vostra convinzione, la vostra idea di partecipazione, è questa la sede non il questionario. Noi abbiamo inserito, proprio per tenere conto di tutti, adesso la dottoressa Guarino lo ha spiegato molto meglio di me, abbiamo inserito, abbiamo cercato di inserire tutte le sollecitazioni che ci sono pervenute, che all'amministrazione sono pervenute in questi anni dalle associazioni, ma soprattutto appunto da tutte le occasioni di partecipazione che abbiamo avuto per, e faccio due passi indietro, sono partito dall'ultima sollecitazione che mi è pervenuta dalle considerazioni del consigliere Temellini, faccio un passo indietro anche per rispondere insomma ad alcune delle richieste che la consigliera Santugnoni aveva fatto all'inizio. Questo è uno strumento che speriamo serva a chiarire le funzioni, l'utilità, l'importanza della partecipazione, perché tante volte ne abbiamo discusso in Consiglio Comunale, in alcune occasioni ho avuto l'impressione, ma è una impressione personale, diciamo, che non avessimo, parlo al plurale, quindi includo anche me stesso, ben centrato il focus della partecipazione. Questo regolamento abbiamo l'auspicio che serva a chiarire tutta una serie di cose. Poi, certo, sì, ci vorranno risorse per attuarla, perché per esempio per portare avanti quello che lei ha più volte sollecitato in Consiglio Comunale, anche questa sera lo ha citato, il bilancio partecipato e partecipativo, serviranno delle risorse, servirà mettere a disposizione delle risorse, servirà mettere a disposizione, diceva bene Romano Ansaloni nella prima sessione diciamo di questa commissione, per individuare delle figure interne o esterne, quindi un investimento strutturale del comune o un investimento di consulenze del comune per figure professionali che accompagnino la partecipazione, il rapporto tra la cittadinanza e la comunità, perché la partecipazione, ce lo siamo ripetuti tante volte, non è l'applausometro all'interno magari di un contesto online o offline. E mi hanno molto colpito le considerazioni della dottoressa Guarino a proposito del rimbalzo delle informazioni. Noi come amministrazione dobbiamo riflettere, perché probabilmente dobbiamo migliorare ancora di più la qualità, la costanza e anche la struttura delle informazioni che facciamo uscire, ma questo regolamento, con tutti gli strumenti che sono contemplati, sceglie di offrire alla nostra comunità un ventaglio ampio di opzioni e sceglie di offrire anche all'amministrazione che verrà dopo di noi, perché è evidente, signori, che tra due mesi la nostra comunità dovrà scegliere una nuova amministrazione e, come dire, anche visto il dibattito che in tante occasioni abbiamo sviluppato tra di noi in Consiglio e con le associazioni, abbiamo ritenuto opportuno offrire all'amministrazione che succederà alla nostra tutte le opzioni, inquadrandole tutte, perché dovrei usare un termine diciamo un po' tra virgolette pesante, inchiodando l'amministrazione che succederà alla nostra, perché quegli strumenti, questo regolamento venga applicato, diventi realtà. Perché io, tra le cose che ho imparato, lo dirò, mi scusi Presidente se sto un po', come dire, mi sto allargando rispetto alle considerazioni che devono essere tecniche di questa commissione, ma lo dirò meglio giovedì se ne avrò la possibilità. Tra le cose che ho imparato è che l'amministrazione senza dubbio deve fare di più, perché con questo tipo di strumenti a disposizione dell'amministrazione e l'amministrazione stessa ad essere rafforzata in tutta una serie di passaggi e in tutta una serie di situazioni nelle quali magari in questi anni, per tante ragioni, tra le più valide e le meno valide, in qualche occasione si è lasciato spazio ad una mancata informazione che poi è diventata fake news in alcuni casi, che poi è diventata una situazione che probabilmente arriva anche a minare il senso di comunità. Allora, se l'istituzione è in grado di davvero e in maniera organizzata mettersi a disposizione della cittadinanza in una serie di passaggi, secondo me la comunità ne esce più forte. Grazie.
Grazie Assessore Pastore. se ci sono altri interventi, prego. Piacqua Dio, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie Dottoressa per la presentazione e tutti gli elementi chiarificatori in merito al regolamento di democrazia partecipativa. Volevo soffermarmi su un dato per approfondirlo meglio, cioè ritornando a quello del sondaggio. Io parlo più da cittadino che da commissario in questo caso, perché mi viene a dire che tendenzialmente, se viene considerata in quella forbice percentuale di valutazione in virtù delle domande fatte nel questionario, quale sia l'elemento di pancia, e mi spiego meglio. Io, oramai penso io come tutti, buona parte, riceviamo sostanzialmente, quotidianamente, settimanalmente, in qualsiasi operazione che facciamo, anche se ci recchiamo da un gommista, ci arriva un messaggino un minuto dopo se sei rimasto contento del servizio ottenuto. La tendenza, e parlo in prima persona, è che quando sei soddisfatto non rispondi. Cioè vedo che c'è un elemento base da considerare, che è quello che, anche tornando agli elementi Instagram, Facebook e quant'altro, la tendenza è che sostanzialmente vengono sempre nominate, elencate e moltiplicate quelle che sono più elementi, diciamo, di criticità, quindi fattori che vanno a incidere negativamente nella vita delle persone e quindi vengono portati giustamente in risalto, a differenza di quando invece il buono fatto venga, diciamo, non dico oscurato, ma non messo in evidenza perlomeno. Quindi viene considerato questo elemento, cioè uno strumento, tornando alla statistica, che possa considerare se c'è all'interno di quel comunque esiguo numero di partecipanti che comunque hanno risposto a quella che era la percentuale che lei ha fornito durante gli incontri, che deve essere superiore al 25%, però mi chiedevo se c'era una valutazione più nel merito. Grazie.
Sì, grazie per l'intervento. Intanto do questa riflessione. Ormai è 20 anni che facciamo... Scusami. Ormai diverso tempo che facciamo questionari, sondaggi, è questo. Vero quello che dice? Chi è soddisfatto difficilmente risponde. Risponde chi è particolarmente soddisfatto, chi è insoddisfatto, deluso e chi è arrabbiato, no? Pertanto nei questionari spesso e volentieri si hanno proprio le polarizzazioni, cioè gli estremi, no? E con una buona dose di critica, no? Sulla parte negativa. Questo è vero, però capita, no? Di avere anche, come dire, il plus, no? Cioè chi spara alto, intendeci, no? Chi è estremamente soddisfatto, perché è un modo per restituire. Quindi intanto le confermo che è vero così, e com'è che si bypassa questo? Con un campione molto ampio, nel senso che a quel punto si sollecita e l'indicatore dopo diventa che anche il tema che stiamo proponendo, comunque a prescindere, è sostanziale per le persone. L'altro è, sì, ci sono degli strumenti per, come posso dire, neutralizzare, però avere la certezza di interpretare correttamente i dati. È uno, la logica delle domande, cioè nel momento in cui il questionario viene preparato con domanda, ce ne sono alcune, una domanda di verifica di quella su cui immaginiamo ci siano, no, le polarizzazioni, e le risposte aperte. Sondaggi esclusivi con risposte opzionate non aiutano a neutralizzare, mentre le risposte aperte aiutano. Tant'è che almeno lo strumento che noi utilizziamo, che è una piattaforma Survio, ti consente di fare l'analisi semantica delle risposte aperte, quindi di andare a individuare in che modo quella risposta e quel contenuto, aggregato ovviamente, è stato influenzato dalla domanda precedente, e quindi se va in scia, se è in contrasto, no? O seppure propone una sfumatura, ad esempio, no? E quindi è ovvio che su un campione così piccolo lo facciamo a mano, nel senso che su un campione, quando parliamo di 10-15.000 risposte, ci aiuta la piattaforma, ma sui contenuti più rilevanti facciamo un controllo a mano, no, di solito, ma gli strumenti di analisi proprio semantica del contenuto aiutano a fare questo. Diffido io spesso dei sondaggi soltanto con risposte chiuse, perché non ti consentono di fare nessuna verifica, e quando hai una logica cosiddetta severa, no? E cioè sono domande a cascata di approfondimento, ma non ce n'è nessuna di verifica. Allora, di solito sono domande che approfondiscono, ma poi rialzano sul generale, mettono una domanda interlocutoria, no? Di verifica di una, di due o tre sezioni precedenti, eccetera. In questo modo aiuta, perché nel dare la risposta di pancia, che è sempre la prima che arriva, si sposta l'argomento su questioni più di carattere generale, in cui non è possibile esprimere, diciamo, magari l'elemento di pancia, e poi si ritorna con una domanda specifica. Ecco, questa alternanza aiuta non a togliere del tutto, però almeno deve avere gli elementi in più su come le persone rispondono. E rimango sempre dell'idea che il sondaggio vada poi a un certo punto interpretato insieme, sulla base delle informazioni che avete voi, sulla base delle informazioni che ha l'incontro magari. Per questo molti dei contenuti li abbiamo ovviamente presentati e discussi con le associazioni, perché l'elemento di verifica, di correttezza anche, di come si interpretano le cose, sì, nessun dato è oggettivo.
Grazie. Ci sono altri interventi? Qualcuno? Prego, Marrone.
Grazie. Credo che la difficoltà di questo regolamento è farlo partecipare alla popolazione, perché le associazioni sono già un po' più preparate nel gestire i rapporti con le istituzioni, anche per le tematiche che trattano. Ma credo che la grossa difficoltà sia, secondo me, quello di educare il cittadino alla partecipazione. Che strumenti si possono utilizzare?
Il buon esempio, questo. Nel senso che il cittadino, quando non partecipa per diffidenza in generale, o non partecipa per mancanza di tempo. Sulla mancanza di tempo ci si può intervenire, nel senso che, come dicevamo la volta scorsa, mai un'unica modalità, cioè non tre appuntamenti assembleari, ma mettere anche altre opzioni, la comunicazione via email di una proposta, il sondaggio in cui puoi esprimere, insomma, di diversificare, perché chi non ha tempo non lo trova, non per mancanza di interesse, perché proprio non ce la fa e quindi va rispettato. Diversificare gli strumenti aiuta, no, su questo fronte. L'altro elemento è la diffidenza, no? Le persone non partecipano per diffidenza perché hanno paura di essere strumentalizzate, hanno paura di non essere ascoltate, hanno paura di perdere il tempo, questo va detto. Su quello l'idea è di offrire il buon esempio, cioè quando si vede che si comincia a vedere che chi ha partecipato ha inciso, allora questo fa da cassa di risonanza. Per cui l'invito è a valorizzare non tanto l'input, l'output della partecipazione, perché è lì che si fidelizza, no, l'approccio, il contributo o la diversificazione. E l'altro elemento importante, secondo me, che un po' mi ha portato, no, anche a orientare il tema dei garanti, è che è vero che avete quelli che si chiamano i gatekeeper, no? Quelli che ti aprono i cancelli, che sono quelle figure che sono a volte l'insegnante di riferimento capace, eccetera, l'associazione o il volontario di un'associazione particolarmente disponibile. Se loro vengono formati, no? E capaci di trasferire, no? Anche delle informazioni tattiche sul funzionamento dell'amministrazione, sulle opportunità, poi sono loro stesse che, guardate il meccanismo con cui noi facciamo gli acquisti, acquistiamo se amici o altri hanno commentato. Non acquistiamo direttamente più niente, a meno che qualcuno non abbia detto che funziona nella vita ordinaria ormai. Il riconoscimento sociale è una leva, vale sia come riconoscimento personale, ma vale anche come riconoscimento democratico. Se insistessimo tutti quanti un po' di più sul sottolineare che davvero il contributo di un cittadino ha fatto, non può, ha fatto la differenza in quel caso piuttosto che un altro, allora si mettono in moto delle cose.
Grazie. Ci sono altri interventi? Piacque a Dio.
Grazie Presidente. Era una puntualizzazione in merito al punto 4, capitolo 2, 4, punto 5 del punto 4, decisioni gestionali ed economiche. Io credo che è qui che bisogna puntare il dito in merito al bilancio partecipativo, è proprio qui, sostanzialmente è qui che si andrà successivamente a individuare quella che sarà la forma, l'eventuale partecipazione, ma nel merito quelle che sarà anche da bilancio la somma destinata, insomma, all'interno di questo paragrafo che sarà poi suscettibile a tutta una serie di indicazioni, diciamo, ulteriori, allegati, che andranno a far sì che si possa compiere quello che è il bilancio partecipativo e quindi l'amministrazione, quando sarà in condizione, quando sarà pronta, potrà da qui partire con quella che sarà l'indicazione, se definirlo all'interno di fare proposte in ambito di investimento piuttosto che di servizi, però il punto di partenza credo che sia, da quello che l'ho percepito io, proprio all'interno di questo paragrafo, dico bene?
Esatto, tant'è che all'inizio non avevo messo in luce il tema collaborare al bilancio, ero stata più generica, ma visto che l'avevate sottolineato voi, lo hanno sottolineato effettivamente anche le associazioni, che sarebbe interessante capire, ad esempio loro hanno chiesto capire, no, il bilancio. Pagina 5 siamo, l'ultima riga di pagina 5. Abbiamo proprio messo il contributo civico, è esprimere priorità, perché di fatto questo ti racconta esattamente cosa fa il bilancio partecipativo, esprimere priorità, collaborare al bilancio, che vuol dire in doppia veste anche il fatto che contribuisco con le mie risorse, le metto a disposizione, no? Come associazione, come contributo, eccetera, e valutare l'allocazione delle risorse, sono i tre asset del bilancio partecipativo, sono tutti e tre. L'altro elemento è, se non volete arrivarci subito, il bilancio del bene comune è l'anticamera, no? Intanto cominciamo a vedere dov'è che le altre iniziative stanno comunque incidendo sul tema risorse. Investo un po' di più e investo un po' di meno. Ecco. C'era un'altra parte in cui penso di averlo messo, se non mi è sfuggito. Aspetta. Ecco, se va a pagina 13, consigliere, sul sondaggio delle priorità comunitarie, che è il comma D a pagina 13, c'è più scritto, sarà condotta un'indagine diretta a raccogliere input da cittadini e cittadini riguardo a criticità, opportunità, bisogni e aspirazioni prioritarie. I risultati di questo sondaggio saranno presi in considerazione nelle decisioni relative alla distribuzione delle risorse. Quindi non l'abbiamo citato espressamente perché citare bilancio partecipativo vuol dire che poi mi devi dire esattamente come andrai a farlo. Però ci sono tutti i tasselli per o farlo con gli strumenti qua citati, sondaggio, bilancio del bene comune, eccetera, o essere voi nelle condizioni di fare una proposta ai garanti per dire, visto che c'è scritto qui, c'è scritto in ben tre punti diversi, ora le prime linee guida che sforni sono quelle del bilancio partecipativo.
Grazie. Altre domande o interventi? Vorrei una domanda alla Commissione per condividere anche il metodo sull'approvazione della Commissione di questa base di regolamento. Prima, se non ho capito male, ho inteso dall'assessore Pastore ancora un'apertura prima del Consiglio Comunale. Allora, se così è, sarebbe il caso che oggi in Commissione 1 definiamo delle date, delle tempistiche per chi volesse presentare all'amministrazione delle variazioni o riflettere ulteriormente, perché probabilmente può diventare anche una necessità, e quindi stabilire questa apertura di darci delle date se si va in Consiglio Comunale, come è già stato convocato nella conferenza dei capigruppo il 18, per eventuali ulteriori approfondimenti, chiarimenti o richieste. Chiedo anche ai commissari cosa ne pensano in merito. Prego. Prego, piacque a Dio.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda il gruppo del Movimento 5 Stelle, no, non credo che ci siano, cioè ben vengano ulteriori approfondimenti, chiarimenti a cui sicuramente parteciperemo, però per quanto ci riguarda il regolamento, per quelle che erano poi le nostre istanze, è definito, è chiaro, è pulito e quindi per noi va bene già in questa seduta poterlo portare avanti. Grazie.
Grazie al commissario Piacquadio. Ci sono
anche per il nostro gruppo consiliare, ci allineiamo al pensiero del commissario Piacquadio.
Chiesta era di dare ancora una finestra di apertura, stante quello che c'è oggi, eventualmente, non so, entro martedì.
chiedo scusa, Presidente, chiedo altre... scusa, credo che non ci siano i tempi tecnici per fare un'altra
commissione. No, lo sto chiedendo.
Possiamo
sto
fare
chiedendo...
gli emendamenti, si può emendare, si può presentare degli emendamenti in Consiglio Comunale.
Va bene, quindi a questo punto mi sembra che dobbiamo porre in votazione questa bozza di regolamento. Chiedo scusa, è ovvio che va in consiglio e quindi l'approviamo così come è licenziato, non ci sono più finestre aperte se non per eventuali proposte di emendamento, d'accordo? Quindi immagino che vada in discussione, per il nostro gruppo consigliare va in discussione, prego gli altri commissari.
Ma io l'avevo sottinteso che andiamo in discussione dall'intervento della consigliera, della commissaria Santunione, è il primo intervento che ha fatto che mi era parso che lo volesse discutere, quindi per noi va in discussione.
Chiedo scusa. Lo dirò io se per il nostro gruppo va in discussione o no, ok?
Sì, lo dirà lei, ho detto semplicemente mi è sembrato di capire, quindi precisiamo in italiano, grazie.
Lasciatemi all'ultima commissione la possibilità di interpretare noi quali sono le nostre intenzioni. Grazie, consigliere Marrone.
Presidente, se posso, anche per noi Movimento 5 Stelle in discussione, grazie.
Prego piacque a Dio, quindi comunque se sono
confermo già... che... per il nostro gruppo consigliare va in discussione.
Grazie a tutti per la partecipazione, l'impegno e il lavoro svolto, alla dottoressa incaricata dall'amministrazione, e l'aggiornamento sarà quindi, come già deliberato, mi scusi Presidente Roncarati, dalla conferenza dei capigruppo ieri sera, alla discussione in Consiglio Comunale di questa bozza del regolamento di democrazia partecipativa convocato per il 18 aprile. Grazie a tutti, alle ore 22 circa chiudiamo questa commissione 1 e grazie.